Buonasera cari ascoltatori e bentornati a Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto qui dallo studio di Bruxelles da Michele, questa sera al posto di Annalisa, che saluto. In collegamento Alessandra. Ciao Alessandra, ci senti?
Sì, ciao Michele, buonasera a te, buonasera ai nostri amici radioascoltatori. E ovviamente un saluto da Annalisa.
Come sempre il Giro di Boa è al passo con l'attualità e questa sera ci occuperemo di economia. Mentre in Italia si discute la manovra, in Europa si dibatte su come salvare l'euro. Quindi do la linea ad Alessandra che ci presenta il primo ospite con cui parleremo di questo argomento sempre così scottante.
Sì, esatto Michele, un primo ospite in quanto ne avremo più di uno questa sera su questo argomento. È già in collegamento con noi, anzitutto la ringrazio per la sua pazienza, si tratta di Giada Vercelli. Giada, ci senti?
Sì, buonasera a tutti, buonasera radioascoltatori.
Buonasera e anzitutto grazie mille per aver accettato il nostro invito, malgrado la tua agenda sia molto piena. Allora, Giada Vercelli è la prima corrispondente italiana dal New York Stock Exchange e dal Nasdaq per Bloomberg TV e Sky TG24. Da oltre una decina d'anni è reporter dal Wall Street e dalla City di Londra, attualmente contributor del Sole 24 Ore, columnist e senior reporter a Standard & Poor's Market Scoop. Giada è anche autrice, con Monica D'Assenso, del libro Donne sull'orlo della crisi economica, premio API, libro dell'anno 2010, edizioni Rizzoli. Giada, lo diceva prima Michele in apertura, una profonda crisi del sistema euro, un cambiamento dei trattati europei che si discute in questi giorni, che anzi è proprio l'oggetto del summit che si terrà domani a Bruxelles, è la risposta giusta alla crisi, alla profonda crisi del sistema euro che stiamo vivendo?
Alessandra, come sai, Francia e Germania hanno raggiunto un accordo per portare dei cambiamenti profondi, come dicevi, al trattato, soprattutto per quanto riguarda la disciplina fiscale. Adesso bisogna far presente che l'asse franco-tedesco è riuscito a puntare i piedi per salvaguardare l'intera zona euro e questo, io parlo come dicevi prima da Londra, in questo momento bisogna sottolineare che ci sono moltissimi commentatori, soprattutto in questo paese, nel Regno Unito, che sono pronti a scommettere sullo smantellamento della moneta unica nonostante i segnali di un ovvio calmieramento al quale abbiamo assistito nell'arco degli ultimi giorni. Resta il fatto che per esempio il cambio del dollaro è rimasto relativamente stabile se ci fossero stati dei pericoli imminenti maggiori, gli investitori istituzionali si sarebbero cautelati diversamente, invece non abbiamo visto delle variazioni particolarmente significative in termini di fluttuazione della valuta. In ogni caso va detto che i leader europei devono rispondere in maniera decisiva per prevenire il peggiore degli scenari possibili. Queste giornate, come dicevi, sono considerate chiave proprio per la sopravvivenza dell'euro e al summit di oggi e domani il cancelliere Merkel e il presidente Sarkozy presentano un fronte unico e chiederanno agli altri membri di apportare il cambiamento del trattato per imporre delle sanzioni che sarebbero pressoché automatiche per i paesi che infrangono proprio queste regole fiscali. Va detto anche che Francia e Germania hanno raggiunto un compromesso avendo fino adesso sostenuto delle posizioni diametralmente opposte. Questo a mio giudizio è già di per sé un segnale positivo, visto che comunque abbiamo trascorso mesi interi di inutile temporeggiamento, che è stato ovviamente deleterio in termini di credibilità politica agli occhi delle istituzioni finanziarie, politiche e dell'opinione pubblica internazionale.
Quindi Giada, l'euro è ancora in una fase di altissimo rischio, stiamo ancora parlando di una situazione delicatissima.
Indubbiamente Michele, perché io credo che dipenda un po' tutto dalla credibilità, dalla tempestività e soprattutto dalla sostenibilità delle scelte politiche. Standard & Poor's Rating proprio nella giornata di oggi ha messo un altro avviso di downgrade all'intera Unione Europea che ricordiamo ha il rating di AAA, cioè il massimo voto possibile, diciamo. L'Unione Europea fino adesso ha emesso il suo primo bond in 15 anni nel 2008 per finanziare i prestiti all'Ungheria e poi da allora è riuscita anche a sostenere la Lettonia, l'Irlanda e il Portogallo. Va detto anche che è stato raggiunto appunto questo accordo, nel momento in cui è stato raggiunto questo accordo nei giorni scorsi, le agenzie di rating hanno nonostante tutto messo sotto osservazione il rating di 15 paesi dell'Europa, in particolare la cosa che ha colpito in maniera più significativa è che hanno messo sotto analisi anche i paesi a tripla A, fra cui proprio la Francia e la Germania. Questo significa che adesso questi paesi hanno fino al 50% di possibilità di ricevere un downgrade in termini brevi. Le agenzie sostengono che lo stress sistemico sta causando una pressione molto forte sui rating di questi paesi, anche quelli a tripla A per l'appunto, e richiede un'azione che sia molto più immediata da parte dei governi, molto più tempestiva. Per alcuni commentatori più ci sarà pressione sui politici e meglio comunque questo sarà per tutti. In effetti una lezione possiamo averla presa se vogliamo, perché come ricorderete quest'estate gli Stati Uniti nel mese di agosto si sono ritrovati a subire la revisione a ribasso del proprio rating, e questo proprio perché erano bloccati in questa diatriba politica che non riuscivano a risolvere, quindi l'impasse ha causato un giudizio negativo. È chiaro che la differenza tra gli Stati Uniti e l'Europa potrebbe essere molto più significativa, perché nel nostro caso invece, nel caso degli europei, potrebbe trattarsi di un vero e proprio smantellamento della moneta unica, come si diceva prima.
Giada, l'hai appena citato sullo smantellamento della moneta unica. Che cosa succederebbe in pratica se l'Italia tornasse alla lira e la Grecia alla dracma? Ma soprattutto, questo è un puro esempio scolastico o è veramente un'ipotesi plausibile?
Ah, guarda, io Alessandra inizierei dal secondo punto, cioè a livello teorico. Si ritiene in molti casi che lo smantellamento della divisa unica possa costituire un rischio tale da portare una pressione morale maggiore rispetto all'insofferenza al cambiamento delle regole che fino adesso hanno animato, diciamo, i politici europei, e soprattutto faccio riferimento alle regole che attualmente consentono alla Banca Centrale Europea di monetizzare il debito. Dopotutto va detto che non è soltanto la zona euro che è a rischio, ma l'intero sistema bancario mondiale e l'economia globale. Gli economisti della UBS, per esempio, un rapporto che hanno pubblicato nell'arco di questa settimana, hanno detto che lo scenario migliore sicuramente quello di aggiustare, non quello di rompere, e questo perché la combinazione di una serie di effetti a cascata che comprendono il default naturalmente dei paesi più esposti, poi il collasso dell'intero sistema bancario, l'esposizione dei premi di rischio e la dislocazione delle valute potrebbe risultare in una perdita, hanno calcolato questi della UBS, del 20% del prodotto interno lordo per i paesi creditori, addirittura naturalmente in maniera molto più significativa del 40% per i paesi debitori che sarebbero costretti a lasciare la moneta unica. E poi gli altri analisti di cui ho raccolto le analisi, sono quelli di Nomura, hanno emesso proprio questa mattina una nota in cui consigliano ai clienti di investire nelle banche asiatiche invece di quelle europee, dopo aver rilasciato delle previsioni di recessione nella zona euro, e le previsioni sono di almeno 6 trimestri consecutivi. Le banche adesso devono far fronte a maggiori costi di finanziamento, come sapete, maggiori garanzie di capitale, proprio oggi abbiamo avuto la pubblicazione dei dati relativi all'ultimo giro dello stress test, è emerso un buco da 115 miliardi di euro, questo naturalmente ha avuto un impatto sulle valutazioni dei titoli del settore bancario in borsa nella giornata di oggi, e devono far fronte a costi maggiori di finanziamento e come dicevamo a maggiore garanzia di capitale, perché adesso devono rivedere, diciamo, le misure che fino in questo momento avevano preso in considerazione per fare il cosiddetto deleveraging, cioè ridurre le proprie esposizioni per un valore fino a 1.200 miliardi di euro. Secondo gli analisti questo si tratta di circa il 3% del valore lordo, quindi la porzione più significativa del totale degli assets che hanno le banche in Europa. Di conseguenza stiamo parlando di cifre che hanno la capacità di smantellare un intero sistema, proprio di andare a minare alla radice quello che è stato costruito dal contesto finanziario nell'arco dal dopoguerra a oggi. Quindi questo a livello teorico. Poi per tornare invece agli effetti pratici a cui facevi riferimento, Alessandra vi ha detto che francamente nella City di Londra, Wall Street, abbiamo sentito dire un po' di tutti i colori in questi ultimi giorni. Alcuni addirittura sostenevano che la reintroduzione delle valute nazionali potrebbe condurre tramite la svalutazione per l'appunto nei paesi periferici a una maniera per sanare i problemi che sono relativi alla scarsa competitività. Sono dichiarazioni che io trovo personalmente davvero un po' poco, come dire, lungimiranti per utilizzare un eufemismo, perché è più probabile piuttosto che questo conduca a una spirale distruttiva della crescita economica, per esempio i paesi debitori potrebbero avere dei seri problemi nel finanziare il proprio debito, i finanziamenti in generale diventerebbero più costosi, visto che gli investitori internazionali difficilmente sarebbero interessati a esporsi acquistando debito in dracma, per capirci, nelle economie più deboli. Le banche poi, come si diceva prima, sono esposte al debito in maniera strutturale e potrebbero esacerbare i problemi legati alla disponibilità di capitale, Alessandra.
Allora speriamo che siano lungimiranti i capi di Stato e di Governo che si riuniscono questa sera e domani a Bruxelles, non ci resta che sperare questo.
Per evitare, ce l'auguriamo davvero.
Per evitare un grosso crack. Giada, siamo arrivati in conclusione al nostro tempo. Grazie mille per aver accettato ancora una volta il nostro invito. Michele, hai delle altre domande dalla regia?
No, volevo solo ringraziare la nostra ospite per il suo contributo e per la sua pazienza.
Ringrazio voi, buona serata a voi e ai nostri radioascoltatori.
Buona serata e buon lavoro a te.
Grazie, a te.
Ora la prima pausa musicale di questa sera. Bentornati amici ascoltatori in collegamento con gli studi di Radio Alma 101.9. Giro di Boa continua a parlare di economia. Domani qui a Bruxelles si terrà un vertice fra i leader dell'Unione Europea, di questo vertice abbiamo già parlato nella prima parte della trasmissione. È il vertice da cui si attendono decisioni importanti per il salvataggio dell'euro. Sarkozy ha addirittura dichiarato che se questo vertice fallisce non ci sarà una seconda chance per l'euro. Ne parliamo con una seconda ospite. Alessandra, la presenti?
Sì, esatto, Michele, ne parliamo con una seconda ospite che è già in collegamento con noi, si tratta di Francesca Venturi. Francesca, ci senti?
Sì, io vi sento, spero che anche voi mi sentiate.
Sì, noi ci sentiamo bene. Grazie mille anzitutto Francesca per aver accettato il nostro invito. Francesca è corrispondente a Bruxelles da 2 anni per l'agenzia di informazione AGI, la seconda agenzia di informazione italiana, da 20 anni giornalista economica. Questa sera Francesca si trova al quartier generale del Consiglio dell'Unione Europea, il Justice Lipsius, dove appunto, come diceva Michele prima, si attiene il prevertice in preparazione al summit di domani. Dunque Francesca, che aria si respira alla cena di questa sera? E soprattutto Angela Merkel e Sarkozy sono sorridenti?
Allora, proprio sorridenti direi di no. Sono arrivati questa sera già affaticati da una lunga giornata di incontri che era cominciata per loro a Marsiglia, dove c'era il vertice del PPE e dove avevano già lanciato le loro proposte sulle quali si erano accordate in alcuni incontri che si sono tenuti in bilaterale fra di loro nei giorni scorsi. E, Merkel e Sarkozy già ieri avevano mandato al Presidente del Consiglio europeo una lettera in cui rilanciavano la loro proposta di rafforzare la governance europea irrigidendo le regole di disciplina dei bilanci pubblici attraverso una modifica dei trattati, che è una questione sulla quale la Germania non è disposta a recedere, che è proprio la questione su cui ci sarà la controversia di questi giorni. Stasera i leader dei 27 sono già riuniti, si sono incontrati per una cena di lavoro che è cominciata da circa un'ora qui a Bruxelles, al Palazzo del Consiglio europeo. Si prevedono tempi molto lunghi perché la trattativa è difficile, ci sono posizioni contrapposte soprattutto appunto fra Francia e Germania da una parte, che insistono sulla opportunità di modificare i trattati, e l'Inghilterra che è assolutamente contraria. Quindi ci sono vari punti, vari margini di trattativa e diciamo insomma che si lavora su questo. L'obiettivo è arrivare a rafforzare la disciplina dei bilanci pubblici degli stati dell'Eurozona, possibilmente se modifica di trattati ci deve essere con l'accordo dei 27, ma nel caso che l'Inghilterra si opponga anche con l'accordo solo dei 17 paesi dell'euro.
L'euro e l'Unione Europea usciranno da questa crisi più forte oppure terribilmente impoveriti ed indeboliti? E soprattutto l'Unione Europea ne uscirà più coesa oppure, come potrebbe sembrare, più tedesca?
Allora, queste opzioni sono entrambe possibili, nel senso che dalla crisi se ne esce più forti, perché l'unico modo per uscirne è rafforzarsi e unirsi in maniera più coesa. Il problema è che ci sono visioni diverse su come arrivare a questo e soprattutto ci sono, si è configurata questa divisione fra l'Europa in senso Unione Europea a 27 paesi e l'Europa dei 17 paesi che aderiscono alla moneta unica. I problemi riguardano principalmente questa Europa, quella 17, e gli altri, in particolare la Gran Bretagna, si tira fuori da questa situazione di difficoltà in cui si trova l'Eurozona, pur riconoscendo che i problemi dell'Eurozona influiscono grandemente anche sull'economia del loro paese, e quindi se ne tirano fuori relativamente. Insomma, anche stasera Cameron ha detto: io sono qui perché comunque i problemi dell'Eurozona ci riguardano, certo, io devo difendere gli interessi inglesi e sono qui per tutte e due queste cose.
Francesca,
io faccio fatica a così a fare miei gli scenari apocalittici che in questi giorni sono stati delineati in maniera sempre più frequente anche da organi di stampa, per esempio solitamente molto compassati, tipo Le Monde ieri apriva le sue pagine web con un titolo che diceva: perché predire la fine dell'euro non è più così inconcepibile, una cosa che su Le Monde qualche mese fa sarebbe stato appunto inconcepibile. Io veramente fatico a riconoscermi in questi scenari apocalittici, però vengono delineati, quindi non si può proprio far finta di niente. Insomma, l'ipotesi fine euro esiste. Ogni tanto circolano voci strane secondo cui stati vari, non so, l'Austria per esempio si è detto sta stampando la moneta sostitutiva dell'euro nel caso della fine dell'euro, le banche centrali si stanno attrezzando in vista di una possibile fine dell'euro. Per ora è tutto stato smentito e non è vero niente, però insomma non è più una cosa così impossibile da pensare come lo era qualche tempo fa.
Francesca, ti volevo chiedere, nel gioco fra gli inglesi e l'Eurozona, qual è la posizione dei nuovi Stati membri, la maggior parte di cui non ha l'euro, ma che teoricamente dovrebbe adottarlo nei prossimi anni?
Sì, infatti i paesi che sono candidati a entrare nell'euro sono quelli più morbidi, nel senso loro per esempio sono disponibili ad accettare la proposta tedesca della modifica dei trattati, non si opporrebbero mai nel caso che tutti e 27 aderissero, però se l'Inghilterra come farà si opponesse, alcuni di loro sarebbero contrari. Però per esempio la Polonia, che era vista come un paese anti modifica trattati, ultimamente si era dimostrata piuttosto disponibile, anche perché loro ambiscono all'ingresso nell'euro e quindi loro puntano a una politica dell'Eurozona più inclusiva anche nei confronti degli altri paesi, quindi alla fine degli Eurogruppi chiusi a 17, ma la possibilità di intervenire. Quindi loro per esempio sono, dipende un po' dai paesi, insomma c'è chi più chi meno è favorevole alla modifica dei trattati. In senso che poi sarebbe una cosa che verrebbe più che altro accettata per andare incontro alle richieste tedesche, visto che la Germania tiene un po' in mano in questo momento i fili del gioco.
Francesco, quali potrebbero essere le misure che potrebbero aiutare la governance economica europea? Tu citavi prima le modifiche ai trattati che prevedono delle penalità. Ci sarebbe anche qualcosa riferito ad una politica fiscale comune ed eventualmente ad un ministro delle finanze comune?
Sì, esattamente questo è quello che comporterebbe la modifica dei trattati, cioè perché fino a che si tratta solo di sanzioni automatiche e di una maggiore inasprimento dei criteri di cosiddetti Maastricht, cioè quelli che il debito non può superare il 60% del PIL e il deficit non può superare il 3% del PIL, e nel caso di sforamento di questi due criteri sanzioni automatiche, su questo si riuscirebbe a intervenire senza bisogno di modificare i trattati in maniera sostanziale e quindi attraverso procedure semplificate. La modifica dei trattati, quella lunga che comporterebbe le ratifiche nazionali, un processo piuttosto lungo, che è quello che chiede la Germania, riguarderebbe invece appunto una centralizzazione delle decisioni con la relativa creazione di un ministro dell'economia unico.
Ho capito. Francesca, siamo arrivati in conclusione. Dallo studio ci sono altre domande?
No, non ci sono altre domande. Ringrazio Francesca per il suo contributo, per il suo intervento questa sera.
Io, Francesca, prima di salutarti avrei un'ultima domanda. Prima si parlava della cena, del prevertice. Hai per caso il menù giusto così per, sai, visto l'orario?
No, sai che... No,
sarebbe interessante sapere cosa mangiano i capi di Stato in un prevertice.
In tempo di crisi.
Di solito riusciamo a saperlo dopo perché c'è un cuoco italiano, quindi di solito ce lo viene a dire, però per ora non abbiamo ancora indiscrezioni. Vi farò sapere.
Allora facciamo così, aspettiamo la tua email. Come...
Va bene.
Faccio come Michele, ti ringrazio molto per il tuo interessante contributo, ti auguro buon lavoro, spero solo che non sia una nottata troppo lunga per te, visto che il prevertice è appena cominciato.
Sì, speriamo, ma temo che invece sarà piuttosto lunga. Comunque ringrazio io voi.
Grazie, buon lavoro ancora.
Arrivederci, ciao.
Bentornati negli studi di Radio Alma 101.9. Dopo aver parlato di economia affrontiamo un altro importante tema di attualità. Passo la linea ad Alessandra che introduce il tema e il nostro ospite.
Sì, esatto Michele, un tema estremamente importante per il Belgio in quanto finalmente dopo 540 giorni dalle elezioni legislative del 13 giugno 2010, dopo un negoziato maratona di 20 ore e 6 partiti di coalizione hanno formato il primo governo belga, dopo appunto 540 giorni di crisi. Il primo governo dopo la crisi è con il primo ministro, il socialista Elio Di Rupo, primo ministro francofono dall'aprile 1974. Ne parliamo questa sera con un giornalista belga che è già in collegamento con noi, si chiama Demetrio Scagliola. Demetrio, ci sei?
Sì, ci sono, buonasera.
Buonasera, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Demetrio è editorialista del gruppo Sud Press, primo gruppo di stampa della Vallonia, giornalista politico da 15 anni, ha seguito, immagino, tutta la crisi dei 540 giorni. Demetrio, una prima domanda, chi è il nuovo primo ministro belga? Elio Di Rupo, l'uomo del farfallino nato in un campo di transito per immigrati.
Ma è un premier abbastanza tipico per il Belgio, anzi mai visto, molto diverso da tutti quelli che abbiamo avuto qua in Belgio, che sono nel 90% dei casi fiamminghi, cattolici, abbastanza benestante, da famiglie con tradizione. Ma Elio Di Rupo, come hai detto, è un figlio di immigrato, ha perso il padre che era minatore, che è venuto dall'Abruzzo per il Belgio per andare a lavorare nelle miniere, che è una vita abbastanza difficile, come sai. Ha perso il padre abbastanza presto, la mamma si è fatto carico di tutti questi figli in condizioni veramente difficili, non è una fabbia, una leggenda che si sta costruendo adesso, no, è stato molto difficile, però lui ha saputo approfittare di questo sistema sociale, scolastico, pubblico, con tanti aiuti per quelli bravi che c'era in Belgio, che c'è ancora tuttora, per fare degli studi, dottore in chimica se non vado errato, e poi ha subito preso la strada della politica con qualche difficoltà, perché anche nel suo partito socialista era visto come qualcosa di, come un ovni, qualcosa di molto strano. Poi si è imposto, è un uomo adesso di 60 anni che non soltanto di origine italiana, anche un'altra particolarità che attinge la sua vita privata, però è un gay e questo non è un problema per la popolazione belga, forse questo è molto importante, la dice lunga sul grado di civiltà e di tolleranza del Belgio, che ha aspettato 540 giorni per avere un governo senza manifestare troppo, con tanto rumore, e che ha un primo ministro che viene dalla minoranza, perché i francofoni sono minoranza in Belgio, che è anche gay, anche socialista, che non si era mai visto da tantissimo tempo, e questo è Elio Di Rupo.
Demetrio, se ti posso chiedere, Di Rupo nell'intervento al Parlamento ha precisato che cercherà di migliorare la qualità del suo fiammingo, quanto è importante l'immagine che ha Di Rupo e avrà Di Rupo presso i fiamminghi?
Ma è determinante, ma il problema è che Di Rupo ha fatto tantissimi sforzi, io ho seguito questi sforzi da qualche anno per migliorarsi nel fiammingo, però è molto difficile a 55-57 anni cominciare a imparare una lingua nuova, tanta diversa. È importante perché già in sé il Partito Socialista è visto nella parte fiamminga come il partito di sinistra più arcaico che c'è in Europa, e vabbè che forse non è così esagerato, però il Partito Socialista Vallone è un partito molto a sinistra. Se prendo un Partito Democratico Italiano, mi sa che è più un partito di centro-sinistra a confronto con il Partito Socialista. E dunque già c'è la lingua, che veramente ha fatto sforzi, però parla veramente, è un fiammingo mediocre, deve leggere, capisce, però parla in un modo molto scolastico dei primi anni. E poi ti dico, i fiamminghi non apprezzano i socialisti, non apprezzano lo stile di Elio Di Rupo, e poi i fiamminghi sono ricchi, no? Vabbè, mediamente molto più ricchi della Vallonia, dunque ci sono tantissime sfide e non sarà semplice per niente per Elio Di Rupo convincere questa parte dei fiamminghi. Un sondaggio di questi ultimi giorni diceva che, se non vado errato, un 28% dei fiamminghi ha fiducia e pensa che Elio Di Rupo ce la possa fare.
Demetrio,
questo dice tutto.
Demetrio, dopo 540 giorni di crisi, scusami, non so in quanti ancora credessero nella possibilità di un governo, invece le negoziazioni hanno portato alla creazione di questo governo. Qual è stato il fattore che ha permesso alla fine di raggiungere l'intesa? Si tratta forse della crisi finanziaria e della moneta unica che ha permesso finalmente di avere una coalizione per formare il governo?
Ma purtroppo sì, purtroppo, perché è una sconfitta della politica. Io ho seguito passo dopo passo tutti questi giorni, queste notti, da più di 2 anni, anzi è da 4 anni che il Belgio vive in crisi, dal 2007 ha problemi di instabilità del suo governo. E io ho notato che, se ricordo bene, il giovedì avevo avuto contatti con i negoziatori, sai come si fa di solito, chiamano i giornalisti e tutti erano molto molto pessimisti. Poi il venerdì mattina si è avuto i primi scoop che Standard & Poor's stava per degradare una nota del Belgio, e in non so, 4-5 ore, una notte, hanno trovato un accordo che è abbastanza, io non credo che sia un caso, no, perché loro dicono sì, eravamo vicini, no, erano molto pessimisti. E poi l'uscita di Standard & Poor's li ha spiazzati, è stata una pressione tremenda, e dunque hanno dovuto agire nel weekend, sabato, domenica, per assicurare i mercati all'apertura del lunedì. È stato molto determinante, certo.
Si può dire che in questo caso c'è qualche parallelismo con la situazione italiana. Vorrei chiedere, quali sono quindi le prospettive adesso per il governo di Rupo?
Non soltanto quello, moltissimi parallelismi, anche se prendiamo la NVA, ma mi faccia la domanda.
La mia domanda era quale fosse in questo momento la prospettiva per il governo di Rupo, che è stato quasi forzato dalla crisi e che a quanto pare non ha la fiducia di una parte insomma importante dal punto di vista numerico ed economico della popolazione belga.
Ma la fiducia della popolazione, se tu prendi il Belgio nel suo intero, penso di sì, perché è una bella maggioranza questa qua parlamentare. Però il problema è che ci sono sfide tremende. Il Belgio ha un debito pubblico abbastanza importante, 100% del PIL, e un deficit altrettanto alto. Ma poi, oltre tutti, vabbè, anche se la situazione economica è forte, il Belgio è un paese economicamente solido, con i risparmi che appartengono al debito, lo paga ai cittadini belga, però il problema è che è l'instabilità di questo governo che è fatto, che è composto da destra, centro e sinistra, è una grande coalizione non soltanto ideologica, ma ci sono anche tutte le contraddizioni e le divisioni linguistiche che forse sono quelle più importanti in questo paese. E poi avrà la vita molto difficile, perché ad ottobre si vota in Belgio per le amministrative, che sono un test molto molto sentito dai partiti, specialmente in Fiandre. Se la NVA, che è il partito nazionalista fiammingo, che è il primo partito in Fiandre, dovesse vincere nelle città principali, tipo Anversa ad esempio, la vita del governo dopo sarebbe molto 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 difficile e molto precaria.
Demetrio, mi interessava ritornare a quello che stavi dicendo prima dell'ultima domanda di Michele, il parallelismo con l'Italia. Quali altri punti, oltre al debito, al forte debito pubblico, vedi con l'Italia e con la situazione italiana attuale?
Ma il fatto che i mercati hanno spinto, sono stato determinanti, questo è il punto uno, che il governo a destra, centro e sinistra, un po' come il governo che la maggioranza che sostiene il governo Monti, se non sbaglio. E poi c'è il fenomeno secessionista o separatista, lo chiamiamo come vuoi, però la NVA ha molto, ricorda molto la Lega, non soltanto perché vuole la secessione, la fine dello Stato belga, ma anche sulle posizioni in materia di sicurezza, di fiscalità, è molto, sono due formazioni che si somigliano molto, con la differenza che la NVA è il primo partito della più grande comunità belga, è il più grande partito belga. Tu immagini una Lega che avrebbe, non so, il 30% di tutto il territorio italiano, forse è impossibile, però in Belgio ci siamo, e dunque lo Stato belga, l'unità, la permanenza di questo Stato è molto più in pericolo che in Italia, questo è fuori di dubbio. Io penso che questo forse sarà l'ultimo tentativo di salvare il paese. Io penso, senza fare quello che annuncia cose tremende, che se Lio Di Rupo non ce la fa, dopo è un salto nel buio per il Belgio, perché probabilmente avremo altre elezioni che daranno un trionfo dei separatisti al nord e un trionfo dei socialisti al sud, perché i nazionalisti fiamminghi sono di destra, una destra liberale molto thatcheriana. Dunque avremo un paese assolutamente ingovernabile, e io penso che questo sia l'unico motivo di pensare che il governo di Rupo andrà fino al suo termine, cioè 2014, perché non hanno altra scelta se vogliono salvare il paese, devono farcela, se no penso che il Belgio sia molto in pericolo.
Io volevo aggiungere anche un'osservazione. Forse un'altra similitudine è quella sul ruolo veramente importante che è stato interpretato in Italia dal presidente Napolitano e in Belgio anche dal re Alberto.
Eh sì, queste figure di garanzia, anche se queste due figure provengono da mondi completamente diversi, il re è un re e il presidente Napolitano penso che provenga dal mondo comunismo, se non sbaglio,
sì.
Però effettivamente queste persone con poteri diversi, il potere del re è molto più limitato di quello di Giorgio Napolitano, però è vero che nella tempesta questa figura istituzionale è stato il capitano, quello che ha tenuto la barra dritta e che ha provato in tutti i modi, io parlo della situazione belga che io conosco bene, conosco meglio, ha fatto in tutti i modi di trovare soluzione, ha fatto pressione tremende sui partiti fiamminghi, eravamo alla fine di luglio, per convincere i partiti fiamminghi ad andare in questa maggioranza senza i nazionalisti. Il suo ruolo è stato molto importante, perché ha sostenuto Lio Di Rupo sempre, ha fatto tantissima pressione, con i suoi uomini ha trovato soluzioni abbastanza originali per mantenere viva la fiamma, e poi non è mica male per una persona che sui 78 anni, che non è più un giovanotto e che aveva anche altre cose da fare, però ha svolto un ruolo fondamentale, sì, un po' come il presidente Napolitano, un po' meno perché è un re con poteri limitati, però la sua figura è stata importante.
Demetrio, ora il governo c'è, immagino che abbia anche, mi auguro, un programma ben preciso. Ci vuoi dire due degli obiettivi di questo governo? tu citavi prima che la legislatura termina nel 2014, per cui ci sono almeno due anni davanti. Immagino tante cose da fare. Le due maggiori priorità?
Le due maggiori priorità sono abbastanza semplici: risanare i conti, questa è la prima, la più importante. E questo governo ha già fatto una manovra, questa maggioranza prima di fare il governo ha approvato 11,3 miliardi di manovra per il 2012, anche fatto una traiettoria del budget fino al 2014 per arrivare a 2,8 di deficit. Questo è il primo, e quello che è forse il più importante è fare sì che la riforma costituzionale, che cambia radicalmente il paese, che dà maggiori poteri ancora di più alle regioni, diventi legge, perché adesso hanno fatto un accordo, però non è stato votato dal Parlamento questo super federalismo che sarà quasi un confederalismo di stampo svizzero, e queste sono le due priorità. E se il governo tiene sulla manovra e sulla riforma istituzionale, io penso che andrà fino in fondo, perché non ha scelta, come dicevo prima.
Michele, altre domande dalla regia?
No, io volevo solamente fare, magari personalmente, una in bocca al lupo a questo governo, a questo nuovo governo che insomma stavamo tutti aspettando. Vorrei chiedere al nostro ospite solo in 30 secondi, ma lui è ottimista sulle possibilità di questo governo oppure no?
C'è l'ottimismo della ragione, perché, come dicevo, ci sono mille motivi per non essere ottimista. Un paese profondamente diviso, una maggioranza assolutamente non coesa, tantissime campagne elettorali che arriveranno nei prossimi anni. Però ti dico, se vogliono salvare il paese, perché siamo a questo punto, devono farcela. E dunque io penso che nessuno si assumerà la responsabilità di staccare la spina, perché quello che staccherà la spina al governo di Rupo probabilmente staccherà la spina al paese.
Allora l'in bocca al lupo parte anche da parte mia, un grosso in bocca al lupo al governo e al Belgio, ovviamente.
Sì. E a Olio di Rupo, che anche di origine italiana, non è per tutti gli immigrati di origine italiana in Belgio anche un motivo di orgoglio, chiaramente.
Certamente. Demetrio, grazie mille per il tuo intervento.
Grazie a lei.
Sappiamo che è un periodo molto, molto occupato per voi, soprattutto appunto con questa grossissima novità, e dunque siamo molto contenti che hai accettato il nostro invito. Se non ci sono più domande dalla regia, io saluterei Demetrio. Michele?
No, non ci sono più domande, ringrazio anch'io il nostro ospite.
Grazie, buonasera, buonanotte.
Buona serata a te, a presto.
Bene, siamo arrivati in chiusura della nostra trasmissione, saluto Alessandra.
Michele, anch'io, un saluto a tutti, ad Annalisa ovviamente che ci starà ascoltando, buona serata a tutti e alla prossima puntata.
A risentirci.